Una notizia sullo sfondo di mercato che si è accesa un po' nelle ultime ore. Zaniolo in questo contatto Roma-Milan. Ne parliamo ovviamente come ogni martedì con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno Enzo.
Allora Luca, io vado proprio subito dritto al punto. Zaniolo-Milan è una possibilità quanto concreta, quando si è accesa e cosa potrebbe succedere nelle prossime ore?
Beh, è concreta e concreta. Si è accesa l'interesse del Milan, è un interesse che va avanti da diverso tempo. Ti ricorderai che anche nel mercato scorso hanno provato a fare un tentativo per cercare di capire quali potevano essere le dimensioni dell'affare. C'è stata una accelerata in queste ultime ore, diciamo nelle ultime 48 ore, forse qualcosa in più, intanto determinata da questa rottura che si è verificata tra la Roma e Zaniolo per la volontà del giocatore di andare via, per quello che la Roma ha recepito rispetto all'umore del giocatore, però ci sono delle condizioni che la Roma pone oggi e che per il momento il Milan non riesce a soddisfare. Ora, il mercato è aperto, il mercato significa mediazione, il mercato significa anche forzature. Oggi la situazione è che il Milan avrebbe intenzione di prendere Zaniolo alle proprie condizioni. Le proprie condizioni sono prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione Champions e magari legandola anche a delle prestazioni individuali del giocatore. Quindi non un obbligo scontato, tanto per capire. La Roma, il giocatore lo cederebbe pure, ma a delle condizioni certe. Quindi o prestito o titolo definitivo o obbligo certo. In più, l'altra considerazione da fare, che forse è quella più pesante, è che le cifre non tornano. Perché la valutazione che fa la Roma di Zaniolo è molto, molto più alta rispetto a quella che oggi fa il Milan. Poi tu sai meglio di me che in queste circostanze si proverà sempre fino all'ultimo, per cercare di capire quali sono i margini di trattativa. È chiaro che poi ora che Zaniolo è, tra virgolette, ufficialmente sul mercato, possono esserci anche altri inserimenti di altre squadre, importanti quanto il Milan, o magari meno importanti, ma che mettono più soldi. Poi dovrà decidere anche la Roma che tipo di valutazione dovrà fare sul Zaniolo, e lo stesso Zaniolo chiaramente ha una parte in causa, no? Perché se arriva un club dove lui non vorrebbe andare, è chiaro che a quel punto diventa difficile poterlo accontentare, no? Quindi siamo di fronte oggi a una situazione di difficile pronostico, però la trattativa c'è, cioè l'interesse c'è e ci si proverà secondo me fino alla fine.
Guarda, c'è il nostro amico tifoso del Milan che è sempre stato molto scettico e continua a esserlo. Dice: ma secondo voi riusciamo veramente a prendere Zaniolo o lo prendono come poi hanno preso Chiesa, Ziyech, Alvarez, eccetera? Rispetto alle
Ma il
trattative di
Milan
cui si è
che deve
parlato,
provare,
ci
perché non
deve.
ci deve provare? Poi ci sono dei parametri economici che il Milan deve rispettare e rispetterà, delle valutazioni anche che vengono fatte a livello tecnico sul giocatore, che secondo i dirigenti del Milan vanno fino a un certo punto. Non è che il Milan gli investimenti non li fa, sceglie dove farli. Lo scorso anno si è deciso di investire per esempio su De Ketelaere e magari non è andata almeno finora bene come il Milan poteva aspettarsi o i tifosi del Milan potevano aspettarsi. In altre circostanze invece questo criterio è stato ampiamente soddisfatto, quindi come vedi, no, non è che il Milan non investe oppure non tutte le trattative riescono bene, ma questo non succede. Il Milan, come non succede, forse l'unico posto dove succede è al Chelsea. Sono soldi a palate e quindi sai, lì è difficile non prendere un giocatore, eh.
No, no, quello sì. È chiaro, le trattative vanno fatte in due, però è altrettanto vero che in questo momento chi è in una zona di forza? Perché Mourinho ha detto al giocatore, ha detto pubblicamente il giocatore vuole andare via, però per me il 1 febbraio sta qua. E quindi ha fatto capire che se non arrivano le offerte, la Roma non è che lo svende.
Eh beh,
C'è anche la,
certo.
esatto, ed è giusto così. E c'è anche la vicenda Karsdorp che un po' assomiglia a questa, anche se con cifre e storie diverse. Secondo te uno dei due andrà via o alla fine non arriverà la quadra in quel poco tempo comunque che c'è a disposizione con una forbice di tra domanda e richiesta per entrambi i giocatori abbastanza ampia?
Il problema è proprio questo, Enzo, che la Roma ha messo sul mercato alcuni giocatori e che questi giocatori, anche a livello pubblico, è evidente che abbiano rotto con l'ambiente o con la squadra o con l'allenatore, vedi quello che vuoi. E quindi è chiaro che chi li prende vorrebbe, chi li vorrebbe prendere, vorrebbe anche sfruttare al massimo questa situazione. La legge del mercato generalmente dice i giocatori, cioè, in esubero, quelli che hanno un pochino di malumore, quelli che vogliono cambiare squadra, quelli che non sono nel progetto, costano meno, o puoi prenderli, come dire, a delle cifre interessanti. Se invece questo la Roma non lo permetterà, è una strategia della Roma, come posso dirti, anomala, ma non per questo sbagliata. È una strategia che finora, nella nostra esperienza, è stata più, è più unica che rara, però ha una sua logica anche questa, eh. Io ti dico, il giocatore vale a prescindere, perché questo è quello che dice la Roma, a prescindere dai rapporti che ha con me, da come si è comportato, dalle sue pulsioni, se tu lo vuoi lo paghi, se no rimane qua, anche a costo di farlo rimanere seduto in panchina, in tribuna, fuori dal progetto, quello che è. Quindi la Roma si fa forte questa situazione qua, e finora ha sempre fatto così, perché no, Gasdorp era già andato via, no? Non ha accettato delle situazioni che erano di prestito, voleva cederlo alla cifra che la Roma stessa ha ritenuto opportuno valutare Gasdorp. E la stessa cosa varrà per Zaniolo. Certo. Io mi meraviglierei oggi, dopo che la Roma ha speso parole importanti da parte di Mourinho e da parte di Thiago Pinto rispetto a questa situazione, che la Roma lo venda o lo presti addirittura, o comunque lo venda a un prezzo decisamente inferiore a quello che hanno in testa oggi.
Ti chiede Rosolino da Fossano, ma se arriva Zaniolo chi esce? È necessaria un'uscita per favorire l'ingresso di Zaniolo?
No, io credo che sia un'opportunità, peraltro il Milan i posti in lista ce li ha, Zaniolo è italiano, sai benissimo che c'è la composizione del lista, è nato in un club italiano, quindi il posto in lista c'è, è un giocatore in più, il Milan ha, è vero che non ha più la Coppa Italia, ma sono degli impegni importanti, e poi se hai la possibilità di prenderlo, lo prendi, no?
Certo. Certo, certo. Tornando sulla, sempre sulle partite, sfondo delle partite di ieri, ti tiro fuori due nomi, Inter e Bologna. L'Inter ha vissuto una notte da incubo e soprattutto sì, una notte da incubo anche per una questione di mercato, perché poi guarda caso, giocatore sul mercato, ha parlato la gente ieri, parliamo di Skriniar, espulso anche, c'è un po' di rabbia per tanti motivi, sì, per carità non è questo l'unico motivo per cui perdi in casa con l'Empoli, complimenti all'Empoli, ma la vicenda Skriniar adesso sembra abbastanza chiara e la rottura sembra ancora più evidente, no?
Cioè, noi avevamo detto che sì, aveva detto di no all'Inter, Sistici ieri sera l'ha confermato, tra l'altro con un timing particolare, a mia memoria è la prima volta che un procuratore parla mentre un giocatore gioca,
esatto,
tra l'altro è la prima volta che parla, quindi complimenti a Telenord per l'intervista, perché è una cosa, uno scoop vero, ha spiegato le sue ragioni, che anche in questo caso, ribadisco, sono legittime, il timing mi lascia un po' perplesso,
sì,
anche perché poi fortuna vuole che in qualche modo Skriniar è stato decisivo in negativo per l'Inter, no? Nella partita di ieri, vista l'espulsione nel primo tempo, che Skriniar sarebbe diventato un momento caldo sul mercato era scontato, avevamo capito, avevamo intuito che non avrebbe rinnovato, ora che c'è la certezza che non rinnova, l'Inter si trova di fronte a un bivio: venderlo subito se dovesse arrivare l'offerta, che ancora non è arrivato da parte del Paris Saint Germain, o tenerlo fino alla fine. Intanto dipende da quanto offrirà il Paris Saint Germain, da anticipo quello sì, che mi avresti chiesto, eventualmente offre, dovesse offrire, e poi credo che l'Inter debba fare due conti: A, rispetto a quanto spende per il sostituto; B, se magari il sostituto lo può prendere con calma a giugno, magari ci sono degli obiettivi diversi; C, l'assenza di Skriniar adesso per questa fase cruciale della stagione, dove c'è da conquistare il posto in Champions League, dove c'è un turno di Champions League almeno uno da provare a superare, potrebbe diventare determinante anche a livello economico, per cui quello che prendi da Skriniar potrebbe essere, come dire, messo in discussione da tutto questo che abbiamo detto adesso, l'acquisto del nuovo giocatore e gli obiettivi della stagione.
L'altra domanda che te la faccio, poi arrivano delle domande dei nostri ascoltatori e per 5 minuti te le diremo, poi ti saluteremo in anticipo perché abbiamo anche dei file tra l'altro da mandare proprio su Zaniolo, in modo che torniamo un po' sulla vicenda e ricostruiamo anche quello che è successo con Skriniar ieri. Però per esempio ti chiedono: buongiorno ragazzi, da milanista ritengo che investire 25-30 milioni su uno come Zaniolo, problematico fuori dal campo e mai decisivo in campo, pur avendo una rosa giocatori simili come De Catelera, Delli, Messias e Diaz, sia completamente insensato, a maggior ragione considerando che Milan ha grosse lacune in altri ruoli. Ci trovi un acquisto più di opportunità o di costruzione voluta dal Milan, quella di Zaniolo?
Cioè, entrambe.
Entrambe.
Entrambe, è un'opportunità, intanto non sarebbe quella indicata la cifra che vorrebbe spendere il Milan, intanto sarebbe per la formula che ha in testa il Milan un'opportunità, perché sarebbe un prestito, ripeto, con obbligo di riscatto, se Zaniolo dovesse essere decisivo nella qualificazione in Champions, ha una cifra inferiore o comunque vicina ai 20 milioni di euro per un giocatore giovane italiano forte, che è vero che ha avuto degli infortuni, è vero che ha un carattere particolare, ma che credo le cui qualità non siano possibili essere messe in discussione, ed è una scommessa che secondo me a quelle cifre lì Milan fa benissimo a fare, dovrebbe fare tra virgolette chiunque. Se si alza il prezzo forse c'è da rifletterci nel caso del Milan, perché magari c'è una disponibilità economica diversa, però stiamo parlando comunque di un giocatore che c'è. Quindi io non sono d'accordo sul fatto che il Milan, al di là del fatto che potrebbe anche investire su altri ruoli, ma non sono d'accordo che il Milan sbaglia a fare questo tipo di investimenti. Sui giovani gli investimenti vanno fatti, soprattutto se ci credi.
No, è così. E io credo che al di là di tutto, anche se si crea qualche doppione eccetera, ma se c'è un'opportunità del genere, un giovane interessante, sinceramente, se hai l'opportunità di farlo, lo devi provare.
Senti, poi comunque si andrebbe ad inserire in una linea di tre quarti, parlando a livello tecnico, sì, dove il Milan quest'estate ha avuto voglia di investire e dove l'investimento che c'è stato ancora non ha portato frutti, no? E parlo di De Ketelaere. Ma sulla corsia di destra si sono messi a testare manca, se no io penso che Zaniolo se la possa giocare con loro.
Certo, certo. Quindi insomma, infatti molti dicono ma Messias poi dovrebbe andare via, ma De Ketelaere, ragazzi, c'è il modo. Penso che un allenatore come Pioli abbia più piacere ad avere un'abbondanza piuttosto che dover fare delle scelte. Ti chiedono da Firenze, sono molto arrabbiati anche lì, la sconfitta col Torino ha lasciato il segno. Capitolo Fiorentina, ti chiede un nostro amico, attacco e centrocampo, vedremo seriamente qualcosa in quest'ultima settimana di mercato?
Dai rumors che girano, ti devo dire la verità, no. E la Fiorentina ha sempre detto che non avrebbe voluto toccare praticamente nulla, anche per una questione di numeri. Forse potremmo dire che il grande acquisto della Fiorentina, e lo spero verrà per Firenze, anche per il calcio italiano, sia Nico Gonzalez, no?
Sì.
Che doveva andare via e alla fine la Fiorentina invece lo ha trattenuto perché non è arrivata un'offerta congrua secondo i dirigenti della Fiorentina. Per cui questo può essere considerato un acquisto, visto che nella prima parte della stagione non c'è stato, stiamo parlando comunque di un grande giocatore.
Altra domanda per te, te lo chiede Francesco da Messina, è vero che ci può essere lo scambio tra Milan e Roma tra Messias e De Ketelaere? Non no. Credo, onestamente. E poi ti chiede più che altro, la Juve potrebbe vendere McKennie a Leeds? Ti risulta?
È una possibilità, sì, l'abbiamo detto credo pochi minuti fa anche noi a Sky, è una sì. Possibilità, Leeds piace, bisogna vedere insomma intanto anche le cifre, perché per il momento non ne siamo a conoscenza. E poi riuscire a capire se la Juventus può farne a meno, non perché sia un fenomeno, però è molto utile, può giocare in tante zone del campo, adesso addirittura con quinto a centrocampo, è un giocatore giovane, bisogna capire. Però Leeds, proprietà americana, centrocampo americano, McKennie è un giocatore che ha grande esperienza internazionale, nel giro della nazionale americana, ha fatto un buon mondiale, ci sta.
Quindi insomma è una possibilità, anche se consideriamo, soprattutto considerando tutto quello che è lo scenario. Ti saluto con una domanda, chiaramente è una domanda delicata, ma ci stiamo rispondendo da giorni, continuiamo a farlo. Ti chiedono cosa pensi un po' anche delle parole di Abbodi sulla questione plusvalenze, cosa pensi su quello che succederà e cosa pensi se c'è stata un'equità di modus operandi nei confronti della Juventus e su tutti quanti gli altri club in merito alla questione plusvalenze.
Guarda, ti dico che per tutta questa vicenda qua bisogna aspettare le motivazioni della sentenza.
Lunedì dovrebbero arrivare, più o meno, secondo te?
Entro lunedì. Sì. Da 10 giorni dalla sentenza. E poi avremo una chiarezza. Chiaro che quelle ipotesi che abbiamo fatto a livello giornalistico, quelle che viene punita alla realtà sportiva, credo che possano essere in qualche modo corrette, no? Però bisogna averne la certezza per poterne parlare con serietà. E per capire per quale motivo è stata punita soltanto la Juventus e non anche le altre, possiamo soltanto ipotizzarle, credo che le ipotesi possano essere tutte corrette. Poi se si deve risolvere il problema, che il problema è plusvalenze, io credo che quello che ha detto Abbodi poi in qualche modo debba essere fatto, o in un modo o nell'altro. Se questa è una pratica che se abusata diventa dolosa, bisogna trovare il modo di farla diventare appunto un reato secondo alcune normative, che altrimenti dobbiamo andare avanti con le intercettazioni.
Ecco, la domanda che ti faccio e chiudo e ti saluto, può essere davvero una discriminante il fatto se ho l'intercettazione allora procedo, se non ho l'intercettazione ma ho il dubbio non procedo? Cioè è diventata l'intercettazione l'unico elemento che dà veridicità? Perché questo che sta facendo arrabbiare tanti, credo, e anche giustamente forse.
Ma al momento lo è, però questo voglio dire, fa parte anche della della vita, della casualità, però voglio dire, no, purtroppo non è che vengono, io dico in generale, non voglio essere travisato, no? Però non è che tutti quelli che commettono un reato vengono puniti, no?
Sì,
purtroppo
sì,
c'è anche chi la fa franca. La colpa a chi la vogliamo dare? A chi non è riuscito a beccarli tutti quanti? Tu mi dirai, magari qui ci sono delle evidenze che potevano essere prese in considerazione prima, oppure sono stati puniti quelli che pensi possono essere colpevoli o che hanno commesso il reato, ma che in realtà non lo sono. È chiaro che se io ho a disposizione delle cose che mi permettono come minimo di mettere in piedi un'inchiesta, io ho il dovere di farlo come procuratore, sia della Repubblica che federale. Che poi uno sia colpevole o meno, questo spetta a un giudice.
Certo.
Non spetta certo a noi, secondo me, in questa fase, riuscire a dire se chi ha ragione e chi ha torto, anche perché poi bisognerebbe conoscere tutte quante le situazioni. Io credo che noi abbiamo un'idea anche abbastanza precisa, ma non è possibile che sia completa. Per questo voglio aspettare le motivazioni della sentenza, perché da lì avremo un quadro sicuramente più completo.
Ti saluto con questo sì o no. Sei pro o contro i provvedimenti disciplinari a campionato, cioè di punteggio a campionato in corso?
Non è possibile fare altrimenti.
Però anche per te, un po' come Gasperini, può complicare un po' le cose.
Sì, però se invece di fare inizio il campionato non le complica, cioè è uguale, si può preparare mentalmente, ma alla fine è uguale.
Certo, la cosa buffa, e possiamo chiudere col saluto, sarebbe stato se avessero dato, perché poi magari se trovi una pena massima tu dai la retrocessione alla Juventus. Come funzionava in questo caso?
Beh, ma come è funzionato per altre inchieste. Si penalizza e poi si riesce, cioè dipende, il timing è fondamentale,
esatto, è quello.
Però ci vuole anche un timing nelle esatto. indagini, non è che esatto. io posso scegliere di finirle a fine campionato, certo. quando l'ho finita faccio quello che devo fare, che dobbiamo fare.
Esatto.
La situazione della giustizia sportiva è chiaramente un accordo fra privati per decidere. Sappiamo che la nostra giustizia in qualche modo può avere delle carenze, però certo. ci accogliamo tutti questo tipo di rischio affinché tutti quanti comunque riusciamo ad avere la stessa idea.
È così, è complicato, ma aspettiamo le motivazioni. Intanto grazie a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buon lavoro.
Ciao.